C'è poi un altro particolare meritevole di attenzione. Temistocle va a Sparta desideroso di onori, ci dice Erodoto. Erodoto enfatizza la ricerca ossessiva di riscontri materiali da parte di Temistocle e i propri meriti. Ma che cosa dava la certezza a Temistocle, una volta arrivata a Sparta, di essere premiato? Ora, non vi è dubbio che altri storici, oltre Erodoto, abbiano riflettuto profondamente su tutti questi interrogativi che ci siamo posti a partire dal testo Erodoteo, l'ultimo che ci siamo posti, ma anche i precedenti, relativi alle intenzioni reali degli Spartani e alle loro possibili preoccupazioni. Leggiamo nella vita di Temistocle di Plutarco, capitolo 17, paragrafo 1, che qui vi propongo nell'edizione di Carina Manfredini Piccirilli per la Fondazione Valla. A detta di Erodoto, fra le città greche, i più valorosi furono gli Eginetti, ma è a Temistocle che, a malincuore per l'invidia, tutti riconobbero il primato. Qui Plutarco un po' semplifica. Come vedete, cita Erodoto ed è corretto sul punto dei premi di valore dati agli Eginetti, perché questo è quanto Erodoto ci dice. Ma Erodoto sottolinea che a Temistocle venne molto prestigio, doxa, non certo il primato di cui si parla nel testo plutarcheo, to proteion. A meno che non si voglia intendere questo primato in senso meramente astratto, appunto come massimo prestigio. Comunque, vediamo come prosegue Plutarco nel suo racconto, nel paragrafo seguente, 17, paragrafo 2. Quando infatti si ritirarono sull'istmo e i generali votarono prendendo la scheda per il voto dall'altare, ciascuno indicò come primo in valore se stesso e secondo dopo di sé Temistocle. Un'altra semplificazione, vedete. Temistocle fu indicato come secondo dalla maggioranza dei comandanti, dice in verità Erodoto. Dunque non da tutti i comandanti, come invece vorrebbe Plutarco citando Erodoto. È chiaro, Plutarco, lettore di Erodoto, cita la sua fonte a memoria, di qui certe approssimazioni, che si spiegano benissimo come approssimazioni appunto di tipo mnemonico. Ma procediamo con la lettura. 17, paragrafo 3. E i Lacedemoni, fattolo venire a Sparta, diedero come premio a Euribiade per il coraggio e a lui per la saggezza una corona d'ulivo. Gli fecero anche dono del miglior carro esistente in città e lo fecero accompagnare sino alla frontiera da una scorta di 300 giovani. Ancora Plutarco segue la traccia erodotea, passando ora all'episodio della premiazione a Sparta. Ma immagino anche voi avrete colto una piccola differenza rispetto al testo erodoteo, piccola ma questa volta tutt'altro che insignificante. Temistocle non semplicemente va a Sparta, è stato invitato dagli Spartani, ci dice Plutarco. Lacedaemonioi est in Spartan catagagontes. Un'altra approssimazione mnemonica di Plutarco? Forse. Oppure Plutarco ha qui presente anche altri autori. Le conoscenze di Plutarco lettore non si fermano a Erodoto. Autori che mettevano in evidenza, magari a partire dal testo erodoteo, come la visita a Sparta di Temistocle fosse stata cercata, voluta dagli Spartani più che da Temistocle. E come noi abbiamo visto commentando lo stesso testo erodoteo, è in fin dei conti logico, più che plausibile, pensare che dietro la visita di Temistocle ci fosse l'invito di Sparta. Come poteva altrimenti Temistocle? Era questo l'interrogativo che ci ponevamo. Come poteva altrimenti Temistocle essere sicuro di essere premiato a Sparta? Di trovare a Sparta gli onori che cercava? Insomma, è assolutamente probabile, sul piano della realtà dei fatti, che dietro la visita di Temistocle a Sparta ci fosse l'invito degli Spartani. Va da sé il fatto che Temistocle sia stato invitato a Sparta dagli Spartani stessi, rilancia i primi interrogativi che ci eravamo posti. Perché? Cosa vogliono? Cosa cercano? Cosa temono gli Spartani per dare tanti e tali onori a Temistocle? C'è ora un testo più recente di quello di Erodoto, ma più antico di quello di Plutarco, che sembrerebbe far luce su tutti questi interrogativi che ci siamo posti. Si tratta di Diodoro, storico del primo secolo a.C., autore della Biblioteca Storica, opera parzialmente preservata. Libro undicesimo, capitolo 27, paragrafo 2. Qui vi sottopongo il testo nella traduzione di Micichè. Diodoro, riferisce gli avvenimenti che stiamo per leggere all'anno 479, ma siamo in verità ancora nel 480 a.C., ovviamente, l'anno della battaglia di Salamina e del problema successivo dell'assegnazione dei premi di valore, nonché ovviamente dei premi assegnati a Temistocle a Sparta, premi del tutto eccezionali. Dice dunque Diodoro: in Grecia, intanto, dopo la battaglia navale di Salamina, gli ateniesi, che apparivano come gli artefici della vittoria, ostentavano per questo tutta la loro presunzione, ed era chiaro a tutti che essi sarebbero venuti in urto con gli spartani per la conquista dell'egemonia marittima. Di conseguenza, gli spartani, prevedendo ciò che sarebbe accaduto, cercavano di reprimere il disegno ambizioso degli ateniesi. Pertanto, quando fu avanzata la proposta di decidere in merito alle ricompense al valore, i famosi premi di valore, gli aristeia, grazie alla forza che avevano acquisito in virtù del favore di cui godevano, fecero di tutto perché si prendesse la decisione di concedere il riconoscimento al valore alla città di Egina e, fra gli uomini, ad Aminia l'Ateniese, fratello del poeta Eschilo, il quale, al comando di una trirema, era stato il primo a speronare la nave ammiraglia dei persiani, riuscendo ad affondarla e a uccidere l'ammiraglio. Gli ateniesi mal sopportarono l'ingiusto smacco, e gli spartani, nel timore che Temistocle, irritato per l'accaduto, macchinasse qualche piano che si rivelasse deleterio nei loro confronti e delle altre città greche, lo ricompensarono con doni di valore doppio rispetto ai premi che altri avevano ricevuto. Fermiamoci qui. Come vedete, il racconto di Odoreo salda l'episodio della premiazione di Temistocle a Sparta alla questione dei premi di valore agli egineti e non agli ateniesi, il tutto su un complesso elaborato sfondo di politica internazionale. Un intreccio di circostanze con un suo sviluppo. Ricostruiamo la vicenda seguendo il filo della narrazione di Odorea. Il successo di Salamina avrebbe materialmente, di fatto, rilanciato le pretese egemoniche di Atene sul mare. Sparta, che è l'egemone, consapevole della situazione, vuole frustrare le velleità ateniesi. E per questo fa in modo che i premi di valore siano dati agli egineti, gli avversari di Atene, e non agli ateniesi, come sarebbe stato possibile. Il voto per i premi di valore, dunque, sarebbe stato orientato, manipolato dalla potenza egemone. Questa soluzione adottata da Sparta avrebbe però poi generato un nuovo problema. Atene, privata dei premi di valore, non prenderà ora iniziative contro la coalizione su suggerimento proprio di quella volpe di Temistocle? Ed ecco la soluzione escogitata dagli spartani al secondo problema. Premiamo Temistocle e teniamocelo buono. È tutto molto chiaro e direi anche molto logico. Nel seguito del racconto di Odoreo, la coda che non abbiamo letto, tra l'altro si fa cenno alla difficoltà politica incontrata da Temistocle ad Atene dopo il suo ritorno da Sparta, proprio per via di quei doni personali ricevuti dagli spartani. Temistocle non sarebbe stato stratego nell'anno 479, ci dice Diodoro. Il 479 è l'anno successivo alla battaglia di Salamina. Diodoro ci fa capire che, nella prospettiva degli ateniesi, Temistocle avrebbe dovuto rifiutare quei doni e non accettarli. Segno che gli ateniesi avevano capito che quei doni erano la compensazione di un torto arrecato. Chissà. Magari gli spartani, premiando Temistocle, volevano non soltanto tenerselo buono, ma anche metterlo in difficoltà innanzi ai suoi stessi concittadini ad Atene, utilizzando gli avversari politici di Temistocle come leva. Anche questo è molto logico e sensato. In ogni caso, se leggiamo l'aneddoto riportato da Erodoto in ottavo 125 sul ritorno di Temistocle ad Atene, lo scambio con Timodemo del demo ateniese di Afidna, che guarda caso Erodoto identifica come un avversario politico di Temistocle, capite bene che gli ateniesi in generale non presero bene nemmeno questi doni toccati a Temistocle personalmente. Leggiamo nel testo erodoteo. Ottavo 125, che qui riprendo. Quando da Sparta tornò ad Atene, Timodemo di Afidna, tornò ad Atene Temistocle, si intende, Timodemo di Afidna, che era uno degli avversari di Temistocle, ma che non rientrava peraltro nel novero dei cittadini più eminenti, folle di invidia, si mise a insultare Temistocle, mettendolo sotto accusa per il suo viaggio a Sparta e affermando che i doni ricevuti dagli spartani li doveva ad Atene, non a se stesso. Dato che Timodemo non smetteva di ripetere questi discorsi, Temistocle gli disse: È proprio vero, se io fossi di Belbina non avrei ricevuto simili onori dagli spartiati, ma non li avresti ricevuti nemmeno tu, amico, che pure sei ateniese. Sullo sfondo di questo quadretto quasi aneddotico che abbiamo letto ora, c'è la prospettiva tutta ateniese che l'assegnazione dei premi di valore agli Egineti abbia privato Atene di qualcosa che le spettava di diritto e che non poteva né doveva essere compensato con premi individuali come quelli toccati a Temistocle. Il brano Erodoteo è chiaro a questo riguardo. Tra l'altro, anche lo scambio tra Temistocle e Timodemo, che si legge appunto al capitolo 125 del libro ottavo, ci fa capire che Temistocle andò incontro a una fase di difficoltà politica. E in effetti, nel testo erodoteo, da qui in avanti, significativamente direi, Temistocle non compare praticamente più. È questa appunto l'eclissi politica, temporanea per la verità, di Temistocle nel 479, a cui fa riferimento anche Diodoro alla fine del capitolo 27 del libro undicesimo. Ma torniamo al testo diodoreo, alla rappresentazione che Diodoro ci dà degli avvenimenti nel loro complesso nel capitolo 27 del libro undicesimo, per un'ultima riflessione. Dobbiamo considerare questo quadro di politica internazionale così articolato, tracciato da Diodoro, soltanto come una costruzione intellettuale e come tale una ricostruzione degli avvenimenti del tutto speculativa e dunque non così attendibile sul piano storico? Direi di no. Direi piuttosto che Diodoro, la sua fonte, sfrutta appieno, cioè mette per esplicito, cose che Erodoto stesso ci fa capire con il suo racconto, visto nella sua interezza ovviamente. Tenendo in considerazione cioè anche le trattative con Gelone, quei capitoli iniziali del libro ottavo in cui Erodoto sottolinea come Atene cercasse fin dal principio l'egemonia, fin da prima della spedizione di Serse, come pur candidandosi all'egemonia sul mare nel 481 Atene avesse fatto un passo indietro e nonostante questo continuasse a cercare l'egemonia aspettando il primo passo falso di Sparta. Ora, con Salamina, Sparta non ha compiuto passi falsi, ma Salamina ha certamente generato uno stato di crisi all'interno della coalizione. Qui bisogna ammetterlo, Diodoro dà un contributo fondamentale al chiarimento generale della situazione. Atene cercava l'egemonia sul mare, ormai lo sappiamo. Il successo di Salamina ha rilanciato sul campo, materialmente, quasi in maniera ingombrante, la legittimità di Atene al ruolo di egemone sul mare. A questo punto immaginatevi che cosa sarebbe successo se i premi di valore fossero andati in effetti agli ateniesi. Gli ateniesi avrebbero avuto la strada spianata per pretendere l'egemonia. Avrebbero potuto direttamente dire agli egemoni in carica: abbiamo dimostrato sul campo di essere più valorosi, riconosciuti da tutti, anche da voi ufficialmente con i premi di valore. A questo punto, cari spartani, fatevi da parte. È giusto che guidiamo noi i greci sul mare. L'assegnazione dei premi di valore agli ateniesi, come vedete, sarebbe stata l'equivalente di un'incoronazione sul campo. Avrebbe consacrato ufficialmente gli ateniesi come nuovi egemoni, in ragione del valore concretamente dimostrato. È questo che gli spartani hanno cercato di evitare, forse in modo goffo, come ci fa capire il testo di Diodoreo, ma almeno temporaneamente efficace. Un fatto è certo, gli equilibri della coalizione sono straordinariamente precari. Tali erano già nel 481, tali restano nel 480. Da un momento all'altro la coalizione potrebbe implodere sotto la pressione di ambizioni particolaristiche. Questo ci fa capire ancora una volta Diodoro. E del resto è anche quello che ci fa capire Erodoto nel suo monumentale racconto. È in fondo proprio questo il grande merito del racconto erodoteo, se ci pensate, nella sua profondità empiezza di significati anche polemici. Insieme anche di racconti come quello di Diodoro in XI-XXVII. Tutti questi testi che abbiamo letto fin qui ci dicono che se si vuole capire quale sia stata l'origine delle guerre interne al mondo greco che venne a generarsi dopo la spedizione di Serse, come la famosa guerra del Peloponneso esplosa nel 431, bisogna guardare in realtà gli avvenimenti del 480. E ad ambizioni egemoniche già vive prima della spedizione di Serse, già vive nel 481. Il dualismo tra Atene e Sparta era una realtà già allora, già prima della spedizione di Serse, e come tale era destinata a trascinarsi, a fiorire anche nel tempo seguente, sia durante la spedizione di Serse del 480-79, nel vivo di successi tanto straordinari e tanto imprevisti, sia dopo questi stessi successi, dal 479 in avanti.